Torno dopo un'assenza natalizia e voglio tornare con una puntata un po' particolare rispetto al solito. Ultimamente abbiamo parlato molto di videogame, qualche volta di giochi di ruolo, ma teoricamente questo dovrebbe essere un podcast che parla di gioco a tutto tondo. E quindi voglio uscire un po' da quello che è stato lo schema dell'ultimo periodo per portarvi un gioco da tavolo, un gioco da tavolo che ho provato non più tardi della settimana scorsa e che mi ha veramente molto molto divertito, vuoi anche per le similitudini col gioco di ruolo. Quindi oggi parliamo di Escape from the Dark Castle. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Allora, Escape from the Dark Castle è un gioco che non so, ho fatto qualche ricerchina, non sono riuscito a trovare l'anno, ma è comunque un giochino molto molto facile per 4, da 1, in realtà da 1 a 4 giocatori, noi ho, ci ho giocato in 4, che dura una mezz'oretta a partita, quindi cominciamo subito molto molto bene. Questo perché? Perché, beh, io non sono per i giochi, a parte i giochi di ruolo o i videogiochi, il gioco da tavolo secondo me non dovrebbe essere troppo lungo, anche perché l'accortezza, tra virgolette, di un gioco da tavolo permette, per esempio, di una partita, intendo, permette, per esempio, se si vuole giocare di più, di rigiocare. Se non si ha troppa voglia, la partita non ha entusiasmato, almeno si riesce a finirla e poi si può passare a qualcos'altro. Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, soprattutto ricordatevi di Telegram, così potrete rimanere sempre aggiornati sulle uscite delle puntate e potrete commentare. Lasciatemi un giudizio positivo, seguitemi se ancora non lo fate e condividete le mie puntate per aiutarmi a crescere. Se poi volete darmi un'ulteriore mano, sotto in descrizione trovate il link di Ko-fi, così potrete offrirmi un caffè, una birra. E io ve ne sarò molto molto grato e mi aiuterete a portare avanti questo progetto. Ma tuffiamoci. Tuffiamoci perché Escape from the Dark Castle è un giochino che io vi raccomando. Ho usato il termine giochino, ma lo uso in senso buono, perché non è un gioco particolarmente impegnativo, come vi ho già detto, ma ho trovato estremamente intuitivo e divertente. La curva di apprendimento del gioco è veramente piccolina, non c'è veramente molto poco da capire, non ha mille regole troppo incasinate, è molto molto semplice da giocare, cioè veramente vi mettete, vi spiegano delle regole, vi spiegano le regole e saprete giocare, non ci vorrà veramente niente di d'altro per iniziare a sedersi al tavolo e divertirsi. È un gioco da tavolo che ha molti punti in comune col gioco di ruolo, quello sì, perché conta comunque su un minimo di componente narrativa che non è che è più corposa, ecco, diciamo, della solita componente narrativa di un gioco da tavolo, ma è veramente deliziosa nella sua semplicità. In cosa consiste? Beh, voi sarete dei prigionieri in questo oscuro maniero, chissà dove, e dovrete cercare di fuggire. Ora, l'oscuro maniero è popolato da creature orribili, mostri, e chiunque governi questo castello, e dico chiunque perché non è sempre lo stesso soggetto di partita in partita. Chiunque governi questo maniero andrà comunque poi sconfitto dopo le sue, diciamo, orde di seguaci per poter fuggire con successo. Le classi però non vi aspettate che siano quelle del classico gioco di ruolo, non sarete feroci guerrieri, astuti maghi o chissà quali acrobati o furfanti. No, 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 no. Escape from the Dark Castle vi metterà nei panni di poveracci, sempliciotti, tra virgolette, sarete tintori, conciatori, falegnami, eventualmente la classe dell'abate, toti, per Però ecco, niente di spettacolare, e dovrete cavarvela con quello che trovate di volta in volta. Come si svolge il gioco? Beh, si svolge così. Quando si prepara la partita, si pescano casualmente 14 carte che rappresentano, ci sono delle grosse carte nella scatola di gioco che rappresentano le singole sfide da superare. L'ultima carta sarà sempre il signore oscuro del castello e uno dei giocatori, e qui non vi dico uno nello specifico, adesso vi spiego bene perché, comunque uno dei giocatori gira una carta, la scopre, ne legge il testo e si affronta alla sfida. Ora, come vengono strutturate le sfide? Le sfide sono molto molto facili. Voi, a seconda della classe che andrete a scegliere, perché quelle si scelgono, vi ritroverete con un dado con delle facce. Su ognuna di queste facce ci saranno dei simboli che rappresenteranno, diciamo, gli attributi principali del vostro personaggio, che sono poi tre, sono molto molto semplici, ma... per ogni tipo di personaggio queste cose saranno distribuite in modo diverso. C'è chi avrà meno simboli di una cosa e più simboli di un'altra, e quindi avere anche un po' una varietà di classi è molto molto comodo. Perché? Perché le sfide da affrontare, che saranno tendenzialmente combattimenti più qualche magari evento un po' particolare, le sfide che dovrete affrontare avranno non dei punti ferita veri e propri, ma a seconda di quello che dice la carta dovrete mettere giù dei dadi neri. I dadi dei giocatori sono bianchi, i dadi delle sfide saranno dei dadi neri che presenteranno dei simboli, e ci saranno alcuni simboli che vi dirà la carta che dovrete mettere per forza e gli altri poi andranno tirati. Ogni volta che uno dei giocatori fa in qualche modo col dado uno dei simboli dei dadi neri, questo simbolo viene tolto. Quando tutti i dadi neri sono andati via, la sfida è superata. Ora, perché vi dico che in realtà un giocatore è lasciato molto al caso? Perché non esiste un'iniziativa, non esiste un turno, non esiste un girarla a turno la carta. I giocatori si devono mettere d'accordo su chi deve girare la carta, perché se sulla carta negli effetti c'è scritto tu, proprio il tu in maiuscolo, chi ha girato la carta subisce quegli effetti nello specifico. Di solito ci sono comunque effetti generici che possono essere subiti da tutti i giocatori, ma quando c'è scritto tu che hai girato la carta, ricevi lo specifico effetto che viene descritto poco dopo. Ora, perché questa cosa dovrebbe essere rilevante e in quale modo i giocatori dovrebbero comunque cooperare al fine di questa cosa? Questa cosa è piuttosto semplice da spiegare. È il massimo interesse dei giocatori che la persona che gira la carta venga scelta bene, perché non è una gara di sopravvivenza Escape from the Dark Castle, ma è un gioco collaborativo. Quindi, se uno solo dei giocatori al tavolo viene ucciso invece di fuggire, la partita è persa. Tutti hanno perso. E quindi è chiaro che bisogna fra i giocatori decidere una strategia. Apro io, apri tu, no, tu aspetta, tu hai più punti vita, tu hai meno punti vita, eccetera, eccetera. Ora, se la sfida viene sconfitta, si pesca una carta oggetto. La carta oggetto ovviamente non è data a qualcuno nello specifico, ma anche lì i giocatori dovranno guardare un attimo bene come sono messi, cosa fare, cosa non fare, perché bisogna garantire la sopravvivenza di tutti. Quindi la carta oggetto deve andare nelle mani migliori possibili. Quindi questo gioco è fatto anche molto di queste scelte. L'ho trovato molto interessante da questo punto di vista. E si può tenere solo un oggetto per mano. Quindi se l'oggetto è considerato un oggetto a due mani, può essere tenuto solo quello. Mentre invece se l'oggetto è a una mano sola se ne possono tenere due, quindi quando si esce dalla stanza si può avere un massimo di due oggetti. Non ci sono tasche, non c'è niente di niente. Quindi prima di uscire dalla stanza bisogna un attimino anche un po' gestire, perché molti oggetti sono monouso, per esempio. E quindi no, uno può decidere, ma aspetta, questo qui lo usiamo perché conviene, cosa, così questo lo scartiamo. Perché poi una volta che bisogna uscire dalla stanza tutti gli oggetti che non si possono portare dietro vanno scartati e sono persi. Le sfide sono piuttosto difficili, nel senso che comunque quello che vi viene messo davanti pone sempre un certo rischio. Poi ci sono cose più difficili e meno difficili, però comunque nella media la sfida sarà comunque piuttosto interessante. Una volta che arriverete al signor oscuro sarà un combattimento proprio di un'altra levatura, sarà effettivamente il boss, avrà molti più simbolini da togliere, avrà degli effetti anche più pesanti sul party. Nelle partite che ho fatto io abbiamo bene o male vinto, ma non è stato sempre semplicissimo. Diciamo che ce la siamo giocata anche abbastanza bene, rimbalzandoci di vari i compiti e gli oggetti giusti. Perché comunque, se dovessero capitarvi gli oggetti sbagliati, la partita potrebbe essere estremamente in salita. E anche nelle sfide che vi ritrovate, la partita potrebbe comunque rivelarsi pesantemente in salita. Però la sfida c'è stata fino alla fine e io devo dirvi la verità, mi sono molto divertito. Ora, il ragazzo che ha portato il gioco durante la serata aveva solo il gioco base, ma esistono altre tre espansioni che contengono nuove carte, nuove sfide. Non credo che ci sia del nuovo materiale. Il contenuto della scatola, che peraltro non è nemmeno chissà che scatolone, perché alla fine si tratta di carte e dadi, e vabbè, le varie carte delle sfide, le carte boss, che sono carte abbastanza grandi, i vari dadi per le singole classi, i vari dadi che invece vengono chiamati dadi capitolo, quindi dadi che rappresentano i simbolini delle sfide, e poi vabbè ci sono segnapunti, matite e quant'altro. Il gioco qua in Italia so che è pubblicato da Genos Games, ma lo trovate comodamente anche su Amazon, da quello che ho avuto modo di vedere. Cosa mi è piaciuto di questo gioco? Beh, allora, vabbè, al di là della chiara componente che strizza molto l'occhio al gioco di ruolo, questo specifico gioco secondo me ha un paio di pregi non indifferenti. Il primo è quello di essere un gioco collaborativo che però riesce a mettere piuttosto bene i giocatori sotto pressione e li costringe a lavorare insieme. Perché secondo me riuscire a fare un gioco collaborativo invece che un gioco come si dice, competitivo, in un contesto come quello, soprattutto quello del gioco da tavolo, secondo me è un pelo più difficile. Il fatto che il gioco sia cooperativo ha l'ottima cosa che costringe i giocatori a parlare e a interagire e a cercare di essere d'accordo il più possibile. Di solito no, c'è molto questa tentazione, anche spesso, no, anche nei giochi collaborativi, di comunque cercare di dire ah ma no, ma voglio l'oggetto più potente io perché sono tranquillo. Qua invece la trovata del fatto che al primo membro del party morto il gioco è perso, si deve ragionare molto 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 di gruppo. Bisogna veramente essere totalmente orientati al gioco di squadra. Non ci si può permettere egoismi o stupidaggini varie, perché penalizzare un qualunque altro giocatore del team vuol dire perdere la partita. Quindi spazio per la gloria personale non ce n'è. Più oliato è il team, più facile sarà riuscire a portare a casa il risultato. E questa è una cosa che secondo me pochi giochi hanno, anche tanti giochi a livello competitivo spesso e volentieri mettono i giocatori di fronte alla necessità di voler le cose migliori per loro. Qua invece, col fatto che qualunque giocatore sconfitto garantisca una garantisca, perché non c'è poi ci proviamo in tre e magari riusciamo a vincere lo stesso, no, il giocatore sconfitto garantisce la sconfitta. Quindi bisogna letteralmente essere uno giocando quella roba lì. Il tuo interesse è quello del gruppo e basta. Non, praticamente questa regola quasi elimina un interesse personale, anzi totalmente elimina un interesse personale, perché qualunque membro della tua squadra è la tua chiave di vittoria. Tu devi giocare per tutti e quattro, sempre, costantemente, devi pensare qualunque mossa per tutti e quattro. O tutti e tre, o tutti e due, perché si può giocare da uno a quattro giocatori. È persino giocabile in solitaria, anche questa cosa secondo me non è così brutta, anche se forse in solitaria potrebbe essere un pelino difficile per via di alcune cose che ho visto. Però devo dirvi la verità, la forza di questo gioco sta veramente nell'essere molto molto elastico. Tanti parametri dipendono da chi, quanti giocatori ci sono al tavolo, no? Forse la cosa peggiore è giocando da soli è che tutti gli effetti tu li becchi tu, non hai nessun altro, non si può dire bah, io sono forse un po' basso di punti vita, è meglio se lo fai tu, perché non ci sarebbe nessun altro. Però potenzialmente è giocabile anche in single player. L'altro aspetto che mi ha molto colpito e che mi è veramente molto molto piaciuto è stata questa cosa dei dadi. Il meccanismo del fatto che il mostro abbia, diciamo, delle caratteristiche casuali da sconfiggere, fa sì che anche lì, fin dal principio, i giocatori siano costretti a scegliere in qualche modo le loro classi in modo vario, no? A cercare di essere più versatili possibile. Io vado su questo versante qua, meglio se tu vai su quello là. Fin dal principio questo gioco ti butta in una mentalità da gioco di squadra. Per me, allora, tra l'altro l'atmosfera del gioco è piuttosto carina, perché tutto quello che troverete ovviamente sarà, tra virgolette, molto mostruoso e molto iconico. Troverete cultisti che fanno sacrifici umani, demoni, spettri, ghoul, e chi più ne ha più ne metta. Le espansioni secondo me possono servire veramente dopo un po', perché comunque le sfide sono un po', la partita può essere costruita in tanti modi, quindi l'aggiunta di nuove carte e nuovi avversari non è davvero impellente. Però è carino che ci siano, e tutto sommato questa cosa può garantire veramente per tanto tanto tempo un buon flusso di gioco e una buona varietà. Il gioco so che come prezzo costa 44,90€, che è un po', ma rispetto a tanti altri giochi da tavolo che sono usciti in questo periodo non è nemmeno così tanto. Alla fin fine, bene o male, se siete giocatori di ruolo è il prezzo di un manuale, poco più poco meno, magari giochi indie un po' meno, ma giochi non indie con manuali belli rilegati, bene o male quella cifra costano, se non di più. Se parliamo di videogiochi la media è sicuramente più alta, quindi secondo me è veramente un ottimo 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 investimento per passare delle serate divertenti e non strettamente occupate solo da questo gioco, perché ci sono tanti giochi da tavolo che li metti sul tavolo e devi dire va bene, facciamo la partita, ma sappiamo che questa cosa ci occuperà tutta la serata. Per Escape from the Dark Castle questa cosa non è così. E quindi si possono fare anche più partite che tanto durano una mezz'oretta consecutive, se la cosa ha particolarmente divertito. Quindi, Escape from the Dark Castle consigliato? Secondo me sì. Io ve lo consiglio molto molto molto. L'unica cosa è che non potrà essere messo sul tavolo se siete in tanti, perché sennò toccherà comunque girare i giocatori. È un gioco per massimo 4 giocatori, portandone di più, anche adattando le regole per avere più giocatori, il gioco secondo me un po' si romperebbe. Quindi se volete comunque avere l'esperienza ottimale, rimanete incollati ai 3-4 giocatori. Meno potrebbe, per quanto divertente, potrebbe essere un pelino più forte la sfida. Di più, secondo me, il gioco potrebbe veramente un pelino sfaldarsi. Però decisamente, decisamente promosso. Questo è quanto. Come da inizio vi ricordo che questa puntata potrebbe non essere seguita immediatamente da altre, perché domani mi va il computer in assistenza e non so quando mi torna. Ho rimesso sul vecchio PC, quindi spero di riuscire in qualche modo, adattandomi a registrare, ma non è detto. Per il resto basta. Grazie per avermi seguito fin qui. Io vi ringrazio molto per l'ascolto e per la collaborazione e per la fiducia accordatami, e ci sentiamo alla prossima puntata, spero sabato. Ciao a tutti.